Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Pretty little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8, le 8 e 7 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, è venerdì, suppongo il 23 di ottobre, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi, ed eccole qua, di nuovo le grandi domande. Ce le avete presente? Da dove veniamo? Dove andiamo? Erano le grandi domande dell'esistenza, che oggi invece tornano a essere le grandi domande dell'autocertificazione. Chi siete? Da dove venite? Dove andate? Un fiorino. È arrivato il coprifuoco, è arrivato il temporale, chi sta bene e chi sta male. Il temporale è la pioggia dei numeri, dei grafici, delle curve, delle previsioni, dei timori, delle speranze, delle illazioni, delle smentite. Una pioggia che per fermarla non ci vuole un ombrello grande, ma un grande ombrello. Piovono domande, ci vorrebbero risposte. Servirà? Servirà questo coprifuoco notturno? Tutti a casa, la città vuota, serrande abbassate, locali chiusi, silenzio, tutti a casa. Per strada soltanto il virus. E quindi forse la strategia è di provare a far morire il virus di noia. Chissà, magari funziona. Piovono domande, ci vorrebbero risposte, perché non c'è niente di peggio dell'incertezza ad alimentare le preoccupazioni. E allora, in mezzo a tanta confusione, andiamo a cercarla almeno la chiarezza. E la chiarezza, dove la cerchiamo? La cerchiamo naturalmente nella virologia, nel parere degli esperti, con la nostra rubrica settimanale che è, come sapete, si intitola Tutto il virologo, minuto per minuto. E allora cominciamo oggi il nostro giro dei campi dal Veneto, dove va in scena lo scontro di cartello tra il virologo Crisanti e il virologo Palù. Ad aprire le danze è proprio Palù con Stop al panico, e ormai chiaro che il Covid è meno letale di tante malattie infettive. Ribatte Crisanti, moriremo tutti. Immediato contropiede di Palù, che a sua volta ribatte: Crisanti non è un virologo, è uno zanzarologo. In difesa di Crisanti si alza però dalla panchina dell'Università di Padova il professor Ursini, mentre il comune leghista di Treviso estrae il cartellino rosso proprio all'indirizzo di Crisanti e nega il patrocinio a un evento culturale che lo vedeva tra i protagonisti, per dire di come si siano lasciati bene lui e Zaia. Intanto a Milano va in pressing il virologo Pregliasco e dice che le misure adottate sono del tutto insufficienti. Non è d'accordo il virologo Maga, secondo cui sono giuste le restrizioni graduali e l'approccio è quello corretto. Per il virologo Clementi invece sarebbe sorprendente se le misure incidessero sull'andamento dell'epidemia, ma comunque il futuro non è così nero come qualcuno ci vuol far credere. Invece per il virologo Galli siamo vicini al punto di non ritorno. Novità dalla Germania con il virologo Drosten, che lancia il circuit breaker, cioè il lockdown corto che spezza il contagio ma non l'economia. Se non si resetta subito il sistema non arriviamo a Natale, ribatte dall'Italia ancora il virologo Crisanti. A Natale ci arriviamo, chiarisce da Torino il virologo Perri, ma sarà comunque un Natale dimezzato. Torniamo però a Milano per segnalare l'esordio del virologo Broccolo, che a pomeriggio 5 ricorda che il virus si replica dove c'è assembramento nei mezzi di trasporto. D'accordo con Broccolo anche il biologo Bucci, che lancia l'allarme: a breve avremo più morti che a marzo. Non concorda per nulla l'immunologo Le Foche, secondo cui i contagiati hanno una carica virale molto bassa, ma non la pensa così l'epidemiologo La Vecchia, secondo cui i contagiati hanno una carica virale molto alta. Sempre l'immunologo La Vecchia sostiene che la situazione è seria ma meno grave di marzo, al contrario appunto di quanto sosteneva il biologo Bucci, che ipotizzava invece più morti che a marzo. Intanto la virologa Chironna dal Policlinico di Bari lancia un appello: chiudere le scuole per fermare il contagio. Netta la risposta dell'immunologa Viola, secondo cui la scuola deve restare aperta perché non è fonte di contagi. Concorda da Berlino l'istituto Koch: le scuole non sono veicolo di diffusione, i contagi avvengono in famiglia o alle feste private. Contro replica del virologo Galli: si è voluto dire che la scuola non c'entra con i contagi, ma questo non sta in piedi. Rilancio nel frattempo di Crisanti: non bastano 300.000 tamponi, ce ne vogliono 400.000. Risposta dei virologi del CTS: basta isteria da tamponi. Ancora da Milano, contropiede del professor Remuzzi: in ospedale ci sono pazienti che potrebbero stare a casa. Nuovo take al scivolato del professor Galli: nel mio reparto solo malati gravi. Ancora infortunato il professor Zangrillo, mentre il professor Bassetti si prepara a tornare in campo e sta ultimando il lavoro di rifinitura dopo le polemiche degli ultimi giorni. Per chiudere segnaliamo però l'appello del virologo Salvini, che tuona su Twitter: per evitare l'intasamento degli ospedali, l'Agenzia Italiana del Farmaco deve riattivare il protocollo di cura domiciliare con l'utilizzo di idrossiclorochina o antinfiammatori idonei. Si tratta di farmaci che possono agire efficacemente contro il Covid, evitando il ricovero nella stragrande maggioranza dei casi. Inoltre, che fine ha fatto la cura al plasma iperimmune? La burocrazia sta rallentando tutto e umiliando il lavoro di medici come il professor De Donno. Agli atti del convegno di virologia su Twitter, la risposta a Salvini arriva dal professor Burioni: segnalo all'onorevole Salvini che le evidenze scientifiche sono concorde nel dimostrare la non efficacia della idrossiclorochina nella cura di Covid-19 e che non esistono prove, nonostante studi internazionali su decine di migliaia di pazienti, riguardo all'efficacia del plasma. E con questo per oggi è tutto, con tutto il virologo minuto per minuto. Cercavamo un po' di chiarezza, per fortuna finalmente l'abbiamo trovata. Just like a mystery movie you see on the Late Late Show, something wrong is going on, well if I don't know, secret conversation on the back room telephone, you say you want Dunque, dunque, è arrivato il coprifuoco e con il coprifuoco anche la chiusura incipiente delle scuole superiori che tornano alla didattica a distanza. E siccome, come dire, l'argomento mi sembra importante, mi preme di dire una cosa sull'argomento, anche perché oggi ci sono alcuni giornali, come per esempio Avvenire, come per esempio La Stampa, che investono molto sull'argomento scuola. E allora, quasi quasi per dire questa cosa, mi tengo in sottofondo Keith Jarrett, non per fare atmosfera, ma perché sono rimasto un po' così quando ho letto quell'intervista che Keith Jarrett ha rilasciato al New York Times, in cui ha raccontato di avere due ictus, di passarsela non particolarmente bene, di non poter essere più un pianista, lui che è stato uno dei più straordinari pianisti del Novecento e oltre, e di avere la musica soltanto in testa. E non so perché questa cosa in qualche modo mi fa pensare a quella linea di separatezza che la didattica a distanza potrebbe in qualche modo imporre ai ragazzi, quella linea di demarcazione che sta un po' tra la vita di relazione, la socialità che loro vivono normalmente, e invece quello schermo in cui faticosamente interagire. Allora, secondo me, dobbiamo un po' ricordarci che la scuola non è semplice apprendimento somministrabile su schermo come un tutorial qualunque di Aranzulla. La scuola è il luogo in cui si impara a stare insieme, in cui germoglia il senso di comunità, in cui si apprende l'esperienza della negoziazione, in cui si inizia a condividere qualunque cosa, un attimo, un compito, un'emozione. Forse ce lo siamo un po' dimenticati, anche se quello stare insieme lo conosciamo benissimo anche noi, perché l'abbiamo vissuto in tutta la sua bruciante bellezza. Forse ce lo siamo dimenticati, abituati come siamo ormai a vivere le vite a distanza dei social, che sono uno spazio immateriale di tanti io che rotolano uno contro l'altro, toton, 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 toton. Ecco, la scuola non è il luogo dell'io, la scuola è il luogo del noi, e tutelare quel noi è maledettamente importante. C'è una lirica che dice «Me, we», «Io, noi», basta, solo quello, nient'altro, ed è la lirica più corta del mondo, e l'aveva pronunciata Muhammad Ali di fronte alla platea degli studenti di Harvard, che gli urlavano «Recitaci una poesia!» a lui, che era dislessico e che non aveva potuto andare a scuola. E lui disse appunto «Me, we», e li ha stesi tutti. Ecco, ci vorrebbe il professor Keating, capitano, mio capitano, e ci sarebbe da salire sui banchi per riuscire a fermare quel momento dell'addio. Di scuola, dicevo, oggi si scrive sui quotidiani nazionali, si scrive ovviamente di tanti aspetti che riguardano le linee di intervento, le restrizioni, gli orizzonti possibili per arginare l'ondata del Covid. Uno di questi, appunto, riguarda la scuola. Il diritto allo studio vittima dell'anarchia, scrive oggi Marcello Sorgi in un corsivo a pagina 3 della Stampa. Ha già mietuto una vittima l'anarchia degli ultimi giorni sull'emergenza Covid, con il governo che fa un passo indietro, i governatori che ne fanno due avanti e i sindaci in rivolta contro tutti e due, cioè la scuola. Se continua così, con la DAD, generalizzata la frequenza a giorni alterni per gli alunni delle superiori, di qui a poco non ci sarà più uno studente in Italia capace di dire quando deve andare a scuola e come deve studiare. Una devastazione inaccettabile in un paese che ha fatto del diritto allo studio un legittimo vanto e dell'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, una sfida contro i rischi della pandemia. E solo un mese dopo sta ripiegando verso una chiusura a macchia di leopardo che rischia di allargarsi anche dove non ce n'è motivo. Contro tutto questo sarebbe dovuto intervenire il premier professore, che ha scelto invece il basso profilo, e così è toccato alla ministra dell'istruzione richiamare i presidenti della Lombardia e della Campania, ricordando che il DPCM varato domenica scorsa contiene già tutte le istruzioni per affrontare le difficoltà del momento: chiusure temporanee, quarantene di classe o di sezione, controllo sugli studenti a rischio, ma mai il blocco di interi corsi, i cui orari avrebbero potuto essere splittati lungo la giornata prima ancora dell'accertamento di contagi. Siamo quindi allo scontro tra ministri e governatori, ma non si capirebbe come si sia potuti arrivare a questo punto senza tenere presente cos'è accaduto prima di domenica, la vigilia dell'emissione dell'ultimo DPCM, alla fine improntato alla prudenza di Conte, rivelatosi del tutto insufficiente di fronte all'evolvere dei dati dell'emergenza. Nei due giorni che avevano preceduto il vaglio delle misure, infatti, il premier si era trovato di fronte a una spaccatura del governo, con il capo delegato delegazione del PD Franceschini e il ministro della Sanità Speranza che insistevano sulla linea dura, mentre Palazzo Chigi e al Ministero dell'Economia prevalevano le preoccupazioni sulle conseguenze economiche di un eventuale o quasi ritorno al lockdown, seppure temporaneo. Il via libera ai governatori è nato da questa divisione e da questa confusione. A farne le spese per primi sono state scuole e studenti. Così Marcello Sorgi, ma trovo molto focalizzato l'editoriale che questa mattina Alessandro Zaccuri scrive sulla prima pagina di Avvenire a proposito della scuola, che lui chiama scuola nel titolo, scuola luogo del progetto. Scrive Alessandro Zaccuri: lezioni e interrogazioni, distanze da garantire e programmi da rispettare, in tempi di pandemia la scuola è tutto questo, certamente, ma è anche molto di più. È il progetto che un paese fa su di sé, e la sua immaginazione del futuro, da come è strutturato e tutelato il sistema scolastico, si capisce molto delle convinzioni e delle speranze collettive. Le società giovani, dal punto di vista culturale, prima ancora che demografico, sono quelle nelle quali le aspettative restano più alte, anzi crescono continuamente assecondando un desiderio di esplorazione della realtà che assume i toni di una sfida gioiosa e ottimista. Proprio perché si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, la scuola deve parlare il loro stesso linguaggio, deve tenere il passo con una voglia di novità, della quale l'innovazione tecnologica rappresenta l'elemento più visibile, senza per questo essere esclusivo. Una scuola senza ambizioni, al contrario, è il segnale di un paese stanco, incline alla rassegnazione, del così va il mondo, che è poi un altro modo per dire che così si è sempre fatto, perché darsi allora la pena di cambiare. A poche settimane di distanza da una travagliata ripresa delle lezioni, in diverse regioni ritorna la soluzione della DAD, della didattica a distanza, anche se al momento, dati alla mano, le scuole non sono affatto luoghi di diffusione del contagio. Il problema, si dice, è prima e dopo le ore passate a scuola, ma tant'è, si è partiti dalle superiori al momento, ma con il motivato timore che a breve si proceda a cascata e di rimbalzo fino a una sospensione delle attività stesse dell'intero sistema, dalle primarie all'università. Detto nel modo più semplice, non ce lo possiamo permettere. Non si tratta di istituire un dibattito retroattivo sull'utilità dei provvedimenti adottati nei mesi scorsi da amministrazioni centrali e locali. Non si tratta di ragionare su come si sarebbero potuti impiegare altrimenti tempo e risorse. Questi giorni di ottobre sono di per sé uno spartiacque, una linea lungo la quale si decide, alla lettera, il destino di una generazione. Non ci sono pagelle da compilare né liste di buoni e cattivi da stilare, ma solamente obiettivi sui quali accordarsi per poi salvaguardarli con fermezza. L'importanza della scuola non si misura in metri statici o dinamici, ma nel valore sociale che la scuola stessa produce. Chiudere le scuole, di nuovo e per la seconda volta nel medesimo anno solare, espone il paese al rischio di un ulteriore sfaldamento di quella rete di relazioni che la scuola contribuisce a garantire con una capillarità e una tenacia troppo spesso inavvertite. Così scrive Alessandro Zaccuri oggi sulle colonne di Avvenire. Tornando alla stampa, Fabio Poletti fa un colloquio con il preside del liceo Volta di Milano, che ricorderete aveva scritto una lettera ai suoi studenti che era diventata molto popolare. Scrive Fabio Poletti: a fine febbraio, quando chiusero le scuole 10 giorni prima del lockdown, la lettera che scrisse ai suoi studenti divenne virale. Il messaggio, malgrado tutto, era assai chiaro: non facciamoci avvelenare dal Covid. 9 mesi dopo, il professor Squillace, preside di uno dei più prestigiosi licei della città, alla vigilia del ritorno alla didattica a distanza, ha ancora parole nette. Ritornare alla DAD, dice, è un disastro, ci saranno ripercussioni enormi sui ragazzi, per tutta l'estate abbiamo lavorato per mettere in sicurezza le scuole, non può essere che dopo un mese è già tutto finito. Chiudono le scuole quando non sanno cosa fare, lo fanno perché, a parte le cartolerie e i baretti attorno alle scuole, non ci sono altre ricadute economiche. Se ci sono i numeri si torna al lockdown, ma è un'illusione pensare di fermare la curva dei contagi lasciando a casa gli studenti. E poi dice ancora: la scuola è un luogo sicuro, i ragazzi si contagiano facendo sport, calcetto o basket, noi stiamo molto attenti, abbiamo un protocollo di sicurezza che sembra scritto nella Corea del Nord. E poi aggiunge ancora: c'è il serio rischio che la DAD aumenti le differenze sociali che la scuola dovrebbe ridurre. No, meglio, molto meglio, se avessero deciso di spostare l'orario delle lezioni, magari dalle 10 alle 15, lontano dall'ora di punta sui mezzi pubblici. Ma le preoccupazioni vere del professor Squillace sono però tutte rivolte a quello che la scuola offre. Non si tratta di perdere una parte del programma, la scuola è ben altro, è un ambito di socialità reale molto formativo. Non ci sono più i cortili, le piazze, gli oratori, c'è solo il web. Ci sono ragazzi che mi scrivono mail per chiedermi di non chiudere la scuola. Con la DAD perdiamo capacità di studio, concentrazione, dialogo. Non posso dire io cosa succederà, ma sono molto preoccupato. Da dirigente scolastico, il preside del liceo Volta non potrà che applicare le direttive regionali o nazionali, ma già ha qualche idea. Ho letto che sarebbero comunque garantiti i laboratori in presenza, ne faremo anche di italiano, di scrittura, ne faremo il più possibile per i nostri ragazzi. Questo dunque ciò che si scrive questa mattina sul tema della scuola sui giornali. Naturalmente poi c'è il tema delle rischi profondi di ricaduta economica portati da questa seconda ondata del Covid, e tra gli altri questa mattina a parte Libero che titola rischio blocco totale, si segnala il Giornale che questa mattina si presenta con la calzamaglia in testa da rapinatore titolando "se chiudete fuori i soldi". Il tema invece vale la pena riprendere attraverso il Messaggero, che in prima pagina mette il crollo shock delle assunzioni, meno 800.000, e diciamo che ci portiamo questo argomento in chiusura di puntata per fare anche da scivolo verso il giorno delle locuste che ci sarà tra poco insieme al professor Di Stefano. Quindi si diceva crollano le assunzioni, persi 800.000 posti, tsunami su bar e hotel, ne scrive Andrea Bassi dal richiamo di prima pagina a pagina 8. Lo scudo della cassa integrazione, del blocco dei licenziamenti, ha protetto soprattutto i lavoratori a tempo indeterminato, ma per chi è rimasto fuori dalla bolla come i lavoratori a termine, i posti di lavoro sono saltati come birilli. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul precariato dell'INPS, che coprono il periodo che va da gennaio a luglio di quest'anno, sono venuti a mancare quasi 800.000 posti di lavoro rispetto allo scorso anno, secondo il dato tendenzialmente annualizzato. Certo, spiega l'Istituto di Previdenza, il numero è passibile ancora di qualche correzione perché le imprese hanno potuto comunicare assunzioni e cessazioni fino alla fine di settembre, ma le cose non cambieranno molto. La fotografia dell'INPS mostra un mercato del lavoro in parte congelato. A luglio i lavoratori a tempo indeterminato sono stati addirittura 213.000 in più che l'anno passato, mentre i precari hanno pagato un prezzo salatissimo. A luglio i contratti a termine erano 568.000 in meno di quelli dell'anno passato, gli stagionali 178.000 e i somministrati 164.000. Le nuove assunzioni sono crollate del 38%, così come i licenziamenti a causa del blocco. Da aprile a settembre sono state autorizzate 3 miliardi di ore di cassa integrazione. In soli 6 mesi, ha spiegato la UIL, sono state autorizzate le stesse ore del triennio 2009-2012. Ma se l'industria ha tenuto, il vero tsunami si è abbattuto sul commercio. Alberghi, bar e ristoranti hanno pagato il conto più salato, lo ammette la stessa INPS, spiegando che si tratta dei 3 settori che hanno chiesto il maggior numero di ore di CIG, ma lo ribadisce con forza anche la FIP e Confcommercio. Secondo l'ufficio studi della Confederazione, a settembre oltre 400.000 dipendenti di bar e ristoranti sono rimasti a casa senza lavorare, la metà degli 850.000 dipendenti. Non solo per l'uso massiccio della cassa integrazione, 8,5 milioni di ore da parte del settore, ma anche perché 350.000 contratti a termine non sono stati attivati, un dato non molto differente di quello che solo qualche giorno fa aveva calcolato un altro ufficio studi, quello della Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Anche in questo caso la stima dei posti persi nei primi 6 mesi dell'anno, 841.000, non si discosta molto da quello pubblicato ieri dall'INPS. E con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi, mentre sempre il Giornale in prima pagina rilancia, era il Giornale o era Libero? Bah, non mi ricordo, insomma, qualcuno rilancia la ricetta salvifica in Lombardia dell'ospedale in fiera, risponde il Fatto Quotidiano a pagina 6, oggi riapre l'astronave a Milano, ma 24 ore prima non c'è un'anima, qui è il deserto, altro che pazienti, prima di vedere un paziente qui ne passeranno di giorni, stanno facendo qualche lavoretto di sopra, ma poca cosa. A vaticinare sul futuro prossimo dell'ospedale in fiera è uno dei vigilantes piazzati davanti davanti al padiglione. Un compito facile, persone da controllare all'ingresso dell'astronave ce ne sono ben poche, giusto qualche medico, dice, e un paio di OSS venuti per i sopralluoghi. Con questo vi saluto, ma solamente per ritrovarci tra poco con il professor Di Stefano e con il giorno delle locuste. Grazie per esserci stati, ci risentiamo subito dopo il GR, la pubblicità.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning.